L'ACI Automobile Club Pisa presenta Il lungo respiro, interviste, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni. Raccolte in studio da Mauro Bertocchini. Il lungo respiro ogni venerdì dalle 19 alle 19.45 e in replica il mercoledì alle ore 10 su Radio Incontro Pisa.
Benissimo, una buona sera a tutti quanti per chi ci ascolta questa sera in diretta venerdì 9 dicembre 1988, una buona mattinata per chi ci ascolterà in differita mercoledì 14 dicembre. Innanzitutto voglio salutare due miei carissimi amici che rispondono al nome di Giovanni e di Paola, sono due persone a cui sono molto affezionato. Vorrei approfittarne questa sera per salutarli. Dunque, insomma, come introduzione. Poi direi di dare il microfono a Paolo, a cui diciamo vorrei dare la parola per parlare un attimo di questa puntata del lungo respiro. Devi sapere, Paolo, anzi, ci salutiamo. Ciao Paolo.
Ciao a te.
Aspetta che ti sento un pochino male.
Saluto tutti gli ascoltatori. Come sempre, buonasera. E tu mi hai chiesto di parlare qualcosa, di dire qualcosa a proposito della puntata di questa sera e anticipiamo pure, se mi permetti, quello
certo.
Che sarà, e credo che ci permetta di tornare in gran parte degli ascoltatori indietro nel tempo e ci ritroviamo ragazzi quando andavamo al parco divertimenti con lo stesso intento dei ragazzi d'oggi, con la sola differenza che i mezzi erano diversi, però il divertimento, lo scopo era sempre lo stesso.
Certo, e tu naturalmente eri, diciamo, fra quelli che andava al parco divertimenti. Questa sera l'argomento sarà dedicato a...
Non mi sdegnavo, però non ero fra quelli di abitué.
Senti, volevo fare una piccola puntualizzazione. Nell'ambito del tuo libro, Il lungo respiro, ci sono ben due sipari aperti su questo argomento. Qualche mese fa abbiamo parlato del parco divertimenti, stasera ci ritroviamo a parlare dei saltimbanchi. Ecco, c'è una differenza, i saltimbanchi si trovavano anche nel parco divertimenti,
sì.
A quel tempo,
no, era
o viceversa?
Era qualcosa di diverso,
sì.
Nel senso che il parco divertimenti... E intorno al quale radunavamo noi ragazzi e nella semplicità trascorrevamo le ore della domenica in particolare, e poi invece in alcune piazze della città in certi momenti dell'anno passavano dei gruppi così che richiamavano l'attenzione, diciamo, dei cittadini. Con semplicità si esibivano e dimostravano alcuni numeri così acrobatici, e insomma era un modo quello di richiamare l'attenzione, ma era tutto fatto in famiglia, ecco, non è che ci fosse qualcosa di eccezionale, erano organizzati e così se la passavano, trascorrevano qualche giorno in città, poi si trasferivano.
Ecco, quindi stavano meno nella città in confronto ai signori, alle
sì.
persone che riguardavano il parco divertimenti.
Sì,
cioè...
il parco divertimenti era una cosa, i saltimbanchi erano un'altra,
ecco,
erano due
però,
posti diversi,
ecco,
e
sì.
Mentre il parco divertimenti si tratteneva
un po' di più,
una decina di giorni, 15, questi saltimbanchi solo 3-4 giorni, fino al punto che potevano recuperare qualche soldarello e poi spostarsi in Lucchesia, dove forse richiamavano più l'attenzione di noi, perché più che altro era un'attenzione e non altro, e questo era purtroppo un aspetto che marcavamo, ecco.
Ecco,
c'era molta indifferenza.
Io direi di passare un attimo il microfono a tuo figlio, che in questo istante è rimasto letteralmente di stucco perché non si immaginava che rivolgesse a lui il microfono, visto che abbiamo un pochino più di tempo, perché l'articolo di Paolo Gianfaldoni di questa sera è un pochino più breve, no? Io ne approfitterei, anche l'intervista che abbiamo effettuato da un Corallini è anche essa un pochino più breve. Io direi di innanzitutto voglio ripetere un attimo il nome, come ti chiami?
Stefano.
Stefano, senti, come te ti ricordi, hai mai visto dei saltimbanchi? Dei saltimbanchi nella tua storia?
No.
Non l'hai visto?
Aspetta, sì, mi sembra di averli visti una volta quando si era in Corso Italia, all'altezza di Piazza del Carmine.
Ecco.
E allora c'erano degli zingari che penso io che fossero zingari, si esibivano, ma secondo me
detto prima tuo padre
ha precisato lui che mentre i saltimbanchi di quei tempi erano in un certo senso modesti, questo zingaro invece si voleva far vedere che faceva queste
si esibiva.
c'era più arte a quel tempo, diciamo,
sì.
Forse ho capito, forse anche più povertà che portava quest'arte. E se tu dovessi esprimere un desiderio, fra i tanti desideri di cose passate che tu vorresti rivedere, ci sarebbero anche saltimbanchi?
Sì.
Semplicemente magari per Natale, come il periodo che stiamo affrontando.
Sì, sì.
Va bene? Quindi Stefano approva il ritorno dei saltimbanchi. Secondo te ce ne sono ancora sparsi per il mondo, i saltimbanchi?
Ma forse per il mondo ci saranno ancora qualcuno, ma non tanti.
Quello che lui fa riferimento era in effetti erano dei numeri, ma
certo.
Richiamavano più l'attenzione più che altro perché si esibiva veramente e sembravano dei professionisti, mentre quelli che io richiamo l'attenzione erano dei dilettanti, delle famiglie povere che spesso e volentieri l'attore principale era il cane, per dire, era l'animale intorno
certo.
al quale poi tutto il resto avveniva, ecco, oppure ragazzini piccoli e quindi mettevano oltre il patema d'animo perché a volte rischiavano anche quella specie di riflessione, si vedeva che veramente la
era
vita
sofferta.
Loro era diversa da quella di altri.
Sì, certo, da quella dei cittadini. Ecco.
Certo, certo.
E un'altra domanda, io vorrei un attimo scavare un pochino più a fondo con te Paolo. Secondo te i saltimbanchi sono stati amati dalla città di Pisa? Oppure
direi accolti sempre con abbastanza indifferenza.
Ho capito.
E proprio perché non si collimavano le idee, i concetti, si pensava che fossero persone che stessero lontani da quelli che erano richiami del lavoro,
sì.
Che vivessero solo così di espedienti e pertanto vivessero la giornata.
Quindi ecco, diciamo, non erano molto capiti.
Si erano inseriti nella società.
Certo. Cosa diversa, viceversa, per l'amico Don Corallini. No, Don Corallini che, come ascolteremo, è stato di aiuto ecco, per loro. Tu ti ricordi la figura tuttora viva di Don Corallini? Come la vuoi descrivere al nostro pubblico?
Ma io credo che non ci siano dubbi in questo senso. Chiunque intorno alla cinquantina e che ha vissuto una vita così, oltre che sportiva, di ricreatorio, allora c'erano le colonie, non può non dimenticarsi di Don Corallini, che era l'anima della festa e per lo spirito, per il carattere, era una figura sempre briosa, sempre piena di entusiasmo,
sì.
E intorno a quale i ragazzi volentieri trovavano sempre un aggancio per divertirsi, perché è pronto a condividere loro anche le spirito saggini, se c'è da fare una partita, da ideare qualcosa, organizzare, lo rivediamo con la memoria a fare l'assistente durante le colonie, oppure nel periodo, ripeto, degli oratori, allora c'era Santa Caterina e funzionava diversamente, allora lui lì che come organizzatore in primis che si dava da fare e poi sempre disponibile a trattare con gli altri, insomma, e con questo carattere è rimasto tale anche oggi, che anche per lui sono passati degli anni, ma incontrandolo per lo spirito è sempre lo stesso. Io quando lo trovo vedo in lui una persona che, sì, il fisico è quello, ma il carattere è rimasto tale.
Ecco, lo ascolteremo.
Giovanile.
Lo ascolteremo fra poco, sentiremo un attimo la sua esperienza nei confronti degli zingari e del parco di divertimenti, perché questa era un'intervista, voglio precisare che questa era un'intervista che era effettuata, a dire la verità, per un'altra trasmissione di Paolo Gianfaldoni, che era il parco di divertimenti, che poi, diciamo, ha avuto un'attribuzione più appropriata, diciamo, grazie all'amico Malasoma, signor Malasoma di Putignano. Comunque sia, ecco, perché lo stesso Don Corallini parlava più che del parco dei divertimenti, parlava degli zingari e degli saltimbanchi. Quindi abbiamo reputato più opportuno a suo tempo di rimandare questa intervista e di farla ascoltare in un luogo più appropriato, che appunto è questo. Ecco, quindi sentirete che nell'ambito dell'intervista, dopo la lettura dell'articolo, si inizierà parlando e dicendo intervistiamo Don Corallini per il parco dei divertimenti, ma in effetti lo abbiamo intervistato per i saltimbanchi, quindi si riferisce a questo argomento, all'argomento che trattiamo quest'oggi. Bene Paolo, ci risentiamo dopo, io direi di passare al primo brano musicale, il brano musicale di questa sera, di quest'oggi, anzi, per chi ci ascolta in differita nel mattino, sono tutti quanti briosi e gioiosi, direi di iniziare con Reginella Campagnola.
All'alba quando spunta il sole, la mella abruzzo tutto dà, le prosperose campagnole discendono le valli in fior. O campagnola bella, tu sei la reginella, per gli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutte in fior. Se canti la tua voce e armonia di pace, che si diffonde e dice se vuoi vivere felice devi vivere quassù. Quando è la festa dal paesello, con la sua cesta se ne va, trotterellando l'asinello, la porta verso la città. Oh, campagnola bella, tu sei la reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli di tempio. Se canti la tua voce e armonia di pace, e si diffonde e dice se vuoi vivere felice devi vivere quassù. Ma poi la sera al tramontare con le sue amiche se ne va, e tutto intenta raccontare quel che è avvenuto là in città. Oh, campagnola bella, tu sei la reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il cuore delle viole, delle valli tutte in fior. Se canti la tua voce e armonia di pace, e si diffonde e dice se puoi vivere felice devi vivere quassù.
dal libro di Paolo Gianfaldoni, Il lungo respiro, ci leggiamo quest'oggi I saltimbanchi. Quando arrivavano in città, ogni piazza si spalancava per cogliere il loro spettacolo. Di solito però si esibivano nelle piazze Carrara o San Paolo all'Orto, perché ritenute zone centrali per richiamare l'attenzione del pubblico. Quei girovaghi appartenevano quasi tutti allo stesso nucleo familiare, le cui origini artistiche naturalmente erano legate al mondo del circo. Si esibivano come acrobati, equilibristi, incantatori di serpenti, comunque lasciando spazio anche a semplici improvvisazioni. Quasi sempre il pubblico accorreva numeroso ad ogni spettacolo, anzi si divertiva abbastanza nonostante che le attrazioni risultassero di mediocre livello artistico. Più che altro riuscivano a commuovere e stupire la gente l'esibizione di Cani ammaestrati, anche se il ciarlatano non si stancava ogni volta di presentare con enfasi il valore eccezionale di tutti i numeri mentre il rullo dei tamburi batteva il tempo in lenta progressione. Al termine dello spettacolo, i bambini più piccoli della troupe iniziavano a girare intorno al recinto improvvisato sulla piazza per ricevere un'offerta, quella che avrebbe permesso loro di vivere giorno per giorno. Dopo aver trascorso un po' di tempo in città, questi nomadi ripartivano per altre località, portandosi dietro il solito fardello, essenzialmente pieno di tristezza e povertà.
Bene, per il parco dei divertimenti siamo in compagnia di
Don Corallini.
Don Corallini, parroco della chiesa di Santa Caterina.
È vero.
È vero. Dunque, il parco dei divertimenti. Ecco, se ne è parlato, abbiamo letto anche l'articolo. E quando sono nati, quando sono ritornati i primi parchi dei divertimenti?
Non soltanto a Porta Lucca, lungo le mura, ma anche in piazza Santa Caterina, dopo guerra subito, forse nel 1946, arrivarono dei saltimbanchi prima, un tendone e tutti i giochi di un piccolo circo un po' povero, ma tutti andavano, erano conosciuti e si seppe che un cavallerizzo e una ballerina volevano sposarsi. Ed allora grande festa, perché come caso urgente, fatti pochi fogli, ecco che vengono tutti in stile in chiesa, e lui, cavallerizzo, era cecoslovacco e lei italiana. Ecco, e così vengono e tutti con tutti tutta la gente del circo, tutta insieme, vengono e sono lieti e contenti di sposare davanti al Signore.
Lei li ha sposati allora?
Certo, anzi, dopo poi lo sposo qualche anno dopo venne, mi salutò contento, avevano avuto dei figli e ricordavano questo giorno con grande gioia.
Questa potrebbe essere, diciamo, un'esperienza vissuta da un parroco sulla gente del parco dei divertimenti. Il parco dei divertimenti, ecco, a questo punto, che non si limitava allora al solo via Contessa Matilde, ma era anche in piazza
dopo 4-5 anni.
Piazza Santa Caterina, sì.
Sì, in piazza Santa Caterina. Dopo 4-5 anni arriva un grosso parco di divertimenti, mentre quel primo era un circo piuttosto di dopoguerra. Invece l'altro ormai si erano rifatte le ossa, ed era un bellissimo parco di divertimenti che prendeva tutta la piazza, con l'otto volante, tutto quello per i ragazzetti, per
le giostre, i cavalli. Con cavalli, a dondolo,
mobiline che giravano e tante tante cose. C'era anche il motociclista che correva dentro
un cerchio,
una specie di torre, ecco, che girava. E tutti questi erano abbastanza umani, semplici, pieni di gioia. Anzi, una domenica vollero la messa nel loro parco di divertimenti, dove c'era una giostra, dove le automobiline correvano, ecco che fu detta la messa per loro, ed erano molto contenti di essere insieme per questo.
Quali sono le, perché anche adesso le vediamo, queste persone, questi girovaghi, questi forse zingari si chiamerebbero anche adesso, come sono nel loro intimo, nel loro anime?
Zingari non direi, girano, ecco, però almeno a quei tempi, ora non so, almeno a quei tempi erano uniti fra loro, avevano un sacerdote che li curava dal punto di vista nazionale, insomma, un assistente per tutti i circhi, e quindi molti erano contenti di essere cristiani anche. E quindi non è un mondo, almeno quello che io ho conosciuto, un mondo separato e perverso, no. È un mondo umano dove c'è tutto quello che è umano, ma c'è anche qualcosa che ci porta a Dio.
E la gioventù del dopoguerra, perché adesso queste persone avranno penso sui 50 anni, 60 anni adesso, queste persone, 50 anni diciamo, a quel tempo erano giovani. Cosa facevano i giovani del dopoguerra? I ragazzi del dopoguerra, potremmo dire, e le ragazze del dopoguerra. Ci può fare un attimo una grande panoramica sui divertimenti, specialmente lei che, se non sbaglio, ha avuto a che fare con un cinema, se non sbaglio, cinema
sì,
Lux, no?
Sì, sì, è vero. A quei tempi non c'era la droga, non c'erano tutte queste storie di oggi, non c'erano troppi quattrini, e quindi le cose erano più semplici, giocare a pallone, andare a fare una girata, trovarsi insieme, anche il cinema raccoglieva tanti ragazzi e ragazzette.
Quando ha aperto il suo cinema, Lux?
Nel 46.
Ah, quindi subito dopo la guerra?
Subito dopo la guerra. È durato per 40 anni. Ma è vero, all'inizio tanti e tanti e tanti ragazzi che si trovavano poi qui, in altri cinema, in altri oratori, con una vita giovanile molto intensa e anche cristiana.
Immaginiamo un attimo una ragazza, ecco, io faccio un attimo una domanda a Don Corallini che può essere simpatica, no? Immaginiamo un attimo una ragazza di quei tempi, perché io l'ho sempre vista nei film accompagnata da mamma, io, mamma, e tu, c'è anche una canzone, era veramente così?
Beh, insomma, non direi che fossero tutte accompagnate da mamme. Sì, può darsi che non ci fosse quella larghezza di idee di oggi, però erano ragazze comuni che naturalmente si innamoravano e che facevano la vita umana di sempre.
Ecco, mi allaccio un attimo al parco dei divertimenti, ma ci ritorno un attimo perché si parla qui di domenica passata al parco dei divertimenti di pomeriggio. Com'era fatta la giornata, ecco, diciamo, Sì, forse usciamo un po' fuori tema, ecco, ma io ne approfitto della... Dopo, dopo mi dà il voto. Vedo che ci sono dei compiti qui.
Beh, va bene, anche quello.
No, stavo dicendo... Sì, la giornata di un giovane del dopoguerra, ecco, come veniva svolta? Adesso io potrei dire scuola, palinoteca, potrei dire televisione, potrei dire locali notturni la sera per alcuni, ecco. E a quel tempo?
Beh, lasciamo andare durante la guerra e la fine della guerra, facciamola finire questa guerra. Così, insomma, gli americani se ne vanno e si mettono da parte. Poi, a quei tempi, certamente non c'era l'automobile, la motocicletta, c'era qualche bicicletta e quindi qualche gita in bicicletta. E poi...
A scuola andavano in molti?
Sì, a quei tempi, come oggi. Non c'è niente, almeno in città, non c'è niente di diverso, salvo qualche raro caso. Ecco. Ma poi i giovani hanno fatto sempre e la scuola, e la casa, e le gite, e poteva esserci qualche ballo, poi, e poi niente di quello che si fa oggi con le grandi gite. Mi diceva uno stamani, sono stato d'estate a Copenaghen, e poi qui, e poi là. A che tempi, è vero, se si andava a Livorno era abbastanza.
Ho capito, ecco, il tempo a nostra esposizione sta un pochino scadendo.
Meno male.
No, io un'ultima domanda la vorrei fare, è una domanda seria, ecco, un messaggio, non per questo che sia stata un'intervista, è stata un'intervista abbastanza rilassata, quella di quest'oggi. Un messaggio ai giovani di oggi. È un messaggio anche per la pace e per la guerra, per la pace e per la guerra, tengo a sottolineare anche per la guerra, perché abbiamo parlato fino ad ora del dopoguerra, nel lungo respiro si parla molto spesso di guerra, e ogni persona io faccio questa domanda, ecco, cosa è stata per lei la guerra, e se dovesse dare un messaggio, che messaggio darebbe? Ecco. Don Corallini, come ha vissuto la guerra e il dopoguerra, e se dovesse dare un messaggio?
Il messaggio ai giovani è che non vedano mai quegli anni. Per noi si era giovani, quindi, ma che questi non li vedano mai, perché si scatenano gli odi, le vendette e poi i bombardamenti, e quindi che ci sia la pace. Ma la pace deve essere prima nei nostri cuori, e non si può dire pace solamente come nome vuoto, ma la pace sia nei cuori e la giustizia sia a fondamento della pace. E naturalmente è il Signore che ci dà la vera pace dell'anima. Don Guido vi saluta e vuole essere sempre con voi.
Discende dal Matese la Molisana, la Molisana.
Ho negli occhi l'ardor, sulla bocca l'amor.
Prendendo un pastorello innamorato, innamorato. Nel vederlo mi dile sussurra così. Rosa bella dimmi sì. Io per sposa voglio te, Don Giacinto già lo sa, che sposarci dovrà. Le comari notte di, si preparano per te, Rosa bella sposerà, sposerà solo me. Thank you.
sposeremo a maggio con tante rose, con tante rose.
Sulle fare quel vino e direnti.
Avremo una casetta sulla montagna, sulla montagna. Ed un giorno ti sta fortun di moderna. Rosa bella dimmi sì, io per sposa voglio te. Don Giacinto già lo sa, che sposarsi dovrà. Le comari notte di, si preparano per te. Rosa bella sposerà. Sposerà solo me.
Rosabella del Molise, era una bella canzone veramente, e a questo punto mi hai fatto, preparati anche te comunque Stefano, perché dopo ci ho fatto una domanda difficile difficile poi, Paolo tu supervisiona tutto perché adesso devo riprendere un attimo in mano io la situazione. Prima direi un attimo di dare il microfono a Paolo per farci dire un attimo della sua impressione dell'intervista che ho effettuato a Don Corallini. Come pensi che abbia risposto?
È stata un'intervista abbastanza simpatica, diciamo, anche dettagliata. Comunque forse c'era da aggiungere qualcos'altro, perché te hai divagato un po'. I problemi stasera che hai affiorato e messo al tappeto sono tanti. Comunque capiterà l'occasione per parlarne più ampiamente. A proposito dei saltimbanchi, dicevo che...
Aggiungi pure.
Sì, no, non era tanto la piazza Santa Caterina che si prestava per queste esibizioni, ma bensì poteva essere qualsiasi altra piazza, dove, cioè, accadeva questo, questa compagnia, questa famiglia, giunta in città, prima faceva un giro di ispezione, guardava quali erano i punti più... di movimento,
cioè,
e
sì,
poi si bloccavano nella piazza attigua. In questo caso era piazza San Paolo all'Orto quella che si prestava di più, altrimenti presso ponte sul Ferino, piazza di Carrara, perché insomma
erano, diciamo, punti dove passava la gente, dove potevano essere servizi.
Sì, perché bastava un cane col cappottino, un trombone, qualcosa che potesse richiamare l'attenzione. Era, diciamo, un momento di particolare, però come ti ho detto, e tengo a ripeterlo, era più che altro un momento di passaggio e nient'altro.
Capito, bene, sì. Ringraziamo Paolo, comunque, con il quale parleremo fra pochi istanti ancora una volta. Io direi di passare il microfono un attimo, aspetta, prima però vorrei, c'è anche Stefano che sta aspettando, io vorrei, siccome i bambini, cioè i ragazzi, diciamo ragazzi, sono quelli che poi dicono le parole più belle, no? Quindi vorrei terminare in bellezza con le parole di Stefano. Però prima vorrei passare il microfono a un certo Marco Oriun, no? Che se non sbaglio passava di qua, vero?
Sì, per caso proprio.
Paolo, Marco, su, ecco, guarda il microfono, dimmi.
Sì, ecco adesso, è passato per caso quando ho sentito una canzone, Reginella del Molise. Adesso, siccome io sono molisano e vengo qui a Radio Incontro per occuparmi di trasmissioni tutt'altra musica, quali jazz o altro, l'ultima cosa che mi sarei aspettato passando di qui è sentire una canzone delle mie parti, tanto più folcloristica, e tanto più considerando che abbiamo un folklore molto molto intimo e molto, diciamo, sconosciuto più che altro. Ed è l'ultima cosa che mi sarei aspettato è questa, tanto è vero, mi hai fatto una sorpresa, ecco, sinceramente.
È quasi un inno nazionale questo.
Soprattutto, certo.
Almeno del folklore italiano, certamente.
Sì, sicuramente, infatti, ma è l'unica canzone famosa che abbiamo nel Molise, anche se abbiamo, magari nelle nostre feste abbiamo altre canzoni, ma questa è quella che forse più ci ha concesso un momento di celebrità anche nelle feste quando si riuniscono, quando vengono gli emigranti dal Canada, dall'Argentina, perché pensa che noi siamo in Molise 235.000 persone, solo in Canada sono 300.000 emigrati molisani. Considera questo, figurati, sono più quelli fuori che
sì, sono dentro
nel Molise. E l'inno quando fanno riunioni, è la reginella molisana.
Ecco, questo vedi, questa è l'impressione che
in questo
può...
caso hai provato qualcosa in questo momento?
Ma più che altro la curiosità, perché l'ultima è una cosa che mi sarei mai aspettato, ecco, soprattutto, più che magari emozione particolar modo, perché poi non è che si sia...
Ma Bertocchini è una persona sensibilissima, ha intravisto e ha pensato di fare cosa.
Ecco, lo ringrazio per questo.
Ho letto negli occhi che tu hai marchigiano, questo gli si passa la canzone delle Marche. No, a parte le scritte, a dire forse una cosa, mi viene in mente proprio perché non ci siamo mai occupati noi, Paolo, ci siamo occupati dei ricordi, ma non ci siamo mai occupati dei ricordi musicali delle persone, no? Questo non l'abbiamo mai fatto, devo ammetterlo. Abbiamo sempre parlato delle cose che tu avevi scritto, ma non ci siamo mai soffermati sui brani musicali che stavamo facendo
ascoltare. Mi sembra che all'inizio ci fosse un discorso in questo genere, poi l'abbiamo tralasciato perché purtroppo era molto difficile.
Era un po' difficile da affrontare.
In qualsiasi momento si può riprendere.
Certo, no, ma io non volevo farlo come difetto. No, stavo dicendo
è un richiamo.
Anche la musica ha fatto storia.
Certo.
Io direi un attimo di chiedere a questo punto a Marco quali sono le sensazioni che, a parte non che ti ha dato, ma che può dare la musica folcloristica come canzoni come queste su persone di una certa età, ecco.
Ma ecco, non lo so, io dico su di me non lo so, perché magari persone di una certa età non posso dire che emozioni possono dare o devono dire loro. Io dico, per quando mi riguardo, voglio dire, le canzoni folcloristiche è difficile che diano sensazioni se non a quelle persone che vivono in un contesto folcloristico, ovvero nel senso che specialmente almeno per i ragazzi della mia età che vivono in città, quale può essere Campobasso e Isernia, che sono i capoluoghi di provincia del Molise, sono molto distaccati dal contesto folcloristico quale può essere quello di una volta. Ecco, sono più persone di una certa età e magari riviviamo certe feste di paese che ancora continuano, ecco, ma in realtà non è che siamo molto legati a queste canzoni, perché credo, almeno io personalmente, cioè, ecco, sono molto legato a queste tradizioni, per cui subito riconosciuta, ma non credo che un altro ragazzo molisano venendo avrebbe riconosciuto subito la canzone se non sentendo le parole.
Scusa se ti interrompo, ma è per te un difetto o un pregio questo staccarsi della nuova generazione da folklore, che poi è storia, diciamo, perché in questo senso io la definirei folklore anche un qualcosa che... è tradizione,
certo,
ecco,
certo, ma
bene portarlo solo dietro.
Non so se è possibile distinguere tra le categorie del pregio e difetto questo distaccamento. Innanzitutto è un progresso che deve andare avanti e deve proseguire, perché né è giusto legarsi troppo a certe tradizioni che potrebbero tenere in arretratezza certe idee culturali, quale sta accadendo adesso nel Molise per certi versi, oppure andare troppo lontano e scordarsi dal proprio passato. Sono ecco, due aspetti della stessa realtà che devono necessariamente coesistere.
Scusate se intervengo un attimo anch'io, perché questa è una discussione che mi piace. Stavo pensando che la differenza che c'è fra il passato e il presente, che forse un tempo diciamo i brani musicali provenivano ognuno da una regione diversa, e questo purtroppo si è perso negli anni 80, cioè nei nostri anni, perlomeno quelli in cui sono vissuto io. Ecco, io quando ero piccolo si sentivano le canzoni toscane, le canzoni milanesi, le canzoni lombarde,
quella che andava di moda, che era la napoletana, cioè,
soprattutto, certo. Sì,
sì. Invece adesso questo non esiste più.
Ma questo è dovuto soprattutto all'aspetto del commercio che ha assunto la musica ultimamente. Anche perché la musica è diventata un'espressione sempre più generale, non più di realtà etniche ben precise, ma di realtà umane più precise. Cioè, intanto la musica adesso non contraddistingue più momenti di folklore o momenti di vita legata a determinati paesi, ma quanti a certi movimenti di cultura, a certi movimenti di pensiero. Ecco, la musica che è diventata più legata a idee che non a tradizioni, tutto lì, e questo è il problema. Okay.
Come punto di partenza si potrebbe dire, scusa un attimo, volevo dire, aggiungere questo, come punto di partenza di questa crisi, se così possiamo chiamarla, io penso che sia anche il fatto che sia un po' americanizzata, diciamo, la musica italiana.
Ma sì, forse perché diciamo certi progressi, innanzitutto si è molto legata, ecco, forse alla musica che io appunto di cui mi occupo e faccio trasmissione in questa radio, la musica jazz, che forse che è quella che ha vissuto progressi maggiori negli ultimi 40 anni, ma anche perché soprattutto loro vengono da esperienze storiche completamente diverse dalle nostre. Ecco, sento un sax che mi ricorda. Il problema, ecco, dicevo, soprattutto che noi siamo venuti da veniamo da una musica melodica molto più facile, qual era quella della prima della guerra. Dopo la guerra abbiamo avuto un grosso momento di crisi musicale, di idee soprattutto, legato soprattutto a fenomeni quali potevano essere spettacoli, quali, ecco, gli inizi della televisione, in cui avevamo le orchestre di Pippo Barzizza o altri che suonavano Boogie Woogie a Mare Chiaro, che erano degli scimmiottamenti, certo, in realtà del Tiger Reg che suonava in America, né più né meno, ecco. Per cui diciamo era un... allora ecco andava la musica folcloristica, magari sulle radio si ascoltavano le canzoni toscane, molisane, napoletane. Mentre adesso la musica è diventata, diciamo, ricopre un po' tutti i campi, appunto, è diventata espressione di idee, non più espressione di realtà etniche, quale è necessario che sia.
Bene, io direi che a questo punto ti nominiamo ufficialmente consulente musicale del Lungo Respiro.
Volendo, anche se permetti, io a questo punto vorrei fare una precisazione, anche una sopraffazione di un determinato campo, perché l'altro è scomparso addirittura, eh?
Certo, sì, è vero, ma comunque lo nominiamo a tutti gli effetti consulente musicale del Lungo Respiro, ok? Marco, ti saluto perché vorrei passare...
Buonasera.
Ciao Marco, vorrei passare il microfono un attimo per le ultime parole veloci all'amico Stefano Gianfaldoni. Sappiamo che lui è corista fra l'altro del coro dei Poeri Cantores di San Nicola, ci teneva a dirlo perché è stato un momento particolare per lui l'altra sera, ma io ti farei questa domanda più che puntualizzarmi sui Poeri Cantores: come passi il tuo tempo libero, a quanti anni?
In che senso, scusa?
Il tempo libero, le cose belle che tu fai alla tua età.
Allora, oltre che fare basket, che secondo me è un bellissimo sport, vado proprio ai Poeri Cantores, poi che però tiene impegnata quasi tre volte alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì.
Ecco, che... senti, risenti ancora, ultima frase soltanto, risenti ancora il fascino del parco dei divertimenti?
No.
Ho capito. Questa è la frase finale. Paolo, io direi di soffermarmi su questo no di Stefano per far pensare a tutti i bambini all'ascolto, specialmente adesso che siamo sotto le feste, le feste, diciamo, perché per questo no, non ci si diverte più col parco dei divertimenti. Paolo.
Penso che sia una cosa, una dichiarazione molto importante. D'altra parte tutto ha un limite e quindi anche questo bisogna prendere atto.
Ok,
ringraziare, se permetti, l'amico Marco, perché con lui in effetti si è aperto un dialogo molto interessante e che purtroppo il tempo ci ha stretto, ma può darsi che capiti nuovamente anche su altri argomenti.
Benissimo, ci salutiamo.
Ti volevo salutare, te e tutti gli ascoltatori.
Ok, ciao anche a te Paolo, un saluto anche a Stefano, ringraziamento anche a Stefano, non hai il microfono perché abbiamo pochissimo tempo, e ci lasciamo con un altro brano sulla carrozzella, tanto per parlare di brani musicali dal Molise alla Toscana, cioè a noi, sulla carrozzella Odoaro Spadaro. Ciao da parte di Mario Mario Bertocchini.
Com'è delizioso andare sulla carrozzella, e sulla carrozzella si è un poveraccio alla tua bella. A casetta sta il cocchier, né ci perde l'occhio, guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andar, se c'è una coppietta, correre non va, bella è la città e poi non c'è fretta. Com'è delizioso andar sulla carrozzella, e sulla carrozzella sotto braccio alla tua bella. Lenta se ne va la carrozzella che mi porta a spasso col mio dolce amor. La serata è calma e tanto bella, e felici tanto sono i nostri cuor. Torneremo che in cielo c'è la luna, tante tante cose dolci ti dirò. Conteremo le stelle ad una, e per ogni stella un bacio ti darò.
Come deliziosa andare sulla carrozzella,
sulla carrozzella sotto il braccio alla tua bella.
A casetta sta il cocchio, non ci vede l'occhio,
guarda dentro il cocchio, poi sorride e chiude un occhio. Il cavallo sa
come deve andar se c'è una coppietta. Corre e non va, bella è la città e poi non c'è fretta. E com'è delizioso andar sulla carrozzella, e sulla carrozzella sotto braccio alla tua bella. (Susurra)